Cazzi, generi!
Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
Sei fatto duro.
Sei fatto come un copertone.
Ci facciamo?
Sbarbi, sono in paradura.
Ok, ok,
nessun problema, ragazzi.
Nessun problema.
Sbarbi, sono in paradura.
Schiodiamoci.
C'hai della merda.
Ma che viaggio ti fai?
C'hai una banana gigantesca.
Oh, c'hai della merda, no?
Ma che viaggio ti fai?
Intrippato.
Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
C'ho delle storie tese.
C'hai delle sbarbe a mano?
No, c'ho delle storie.
Fatti questo slego.
1, 2, 6, 9.
Una cordiale buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Ben trovato e ben ritrovato in una nuova puntata di Polaroid, un blog alla radio. Questa sera non abbiamo cominciato con il solito Douglas Copeland. Avrete riconosciuto tutti, era Eptadone, canzone che apriva Monotono, storico album degli Scandals del 1978. Questa sera Polaroid va in onda in una forma un po' speciale. Mi andava di dedicare un omaggio, un tributo a Freak Anthony, che ci ha lasciato troppo presto la settimana scorsa. E quindi questa sera la passerò a ricordare, a riascoltare quelle cose. Per fortuna non sono da solo, qui con me c'è Ted Nylon. Ti va se ti chiamo ancora così?
Mo sì, dai, sì, diciamo di sì. Ma sì, dai, certo, Freak ci ha lasciato, ma insomma, essendo un personaggio mitologico per me, per la band in cui anch'io militavo, insomma, che era Lino e Misto Territor, per l'affetto
adesso
che lui aveva
presento,
verso di noi e tutto il resto, insomma.
Mi andava appunto che ci fosse Ted Nylon, altrettanto storica voce dei Lino e Misto Territor, una delle band che più... che meglio ha interpretato forse l'eredità di quel rock demenziale inventato da Freak Anthony dagli Scantos un bel po' di tempo fa. E quindi questa sera niente, si fa? Si brinda?
Ma questa sera si brinda, non abbiamo dei chinotti con noi, però abbiamo una doppio malto chiara fior fiore per non far pubblicità di una nota cooperativa senza erativa, cioè lasciando solo per la prima parte. E quindi insomma faremo un cazzeggio improvvisato con un po' di musica, un po' di materiale che abbiamo su Freak, su Dischianto.
Avremo anche qualche bel collegamento.
Dovrebbe esserci anche qualche illustre ospite al telefono e per parlare non in maniera nostalgica, perché in qualche modo l'eredità di Freak è ancora qui fra noi, perché è difficile ritrovare nel panorama italiano un personaggio che abbia condensato così come Freak diciamo la genialità della cretineria intelligente oppure l'intelligenza cretina, cioè mettetela come volete, però è riuscito veramente a fare attraverso l'ironia veramente delle situazioni che pochi altri come lui, insomma, rispetto a lui ci sono riusciti.
Tant'è che, insomma, ancora oggi, dopo un bel po' di anni, ci va di rendergli omaggio. Ho cominciato scegliendo una scelta fin troppo facile, Eptadone, canzone che apriva, come detto, monotono. Facciamo un passo indietro da quello che è stato il vero esordio degli Schiantos, sì, un anno prima, in Ascoltable.
Esatto, nel novembre 77, sembra, da quello che ci raccontano gli stessi protagonisti, insomma, in varie pubblicazioni, in un'unica notte ci fu questa registrazione con Jeffrey Cantony, Stefano Sbarbo Cavedoni, Dandy Bestia, Jimmy Bellafronte, che erano un po' i protagonisti iniziali, già con questi nomi praticamente fantasiosi, più alcuni compagni di classe di Freak Anthony e alcuni amici. Addirittura dicono che, non avendo il batterista, hanno preso un orchestrale che poi hanno visto solo quella sera lì, non hanno più visto per tutta la vita.
Molti di questi ospiti in realtà non sapevano nemmeno suonare, come specificano bene le note di copertina.
Infatti sembra che esistessero solo i testi delle canzoni, o poco più, o qualche idea del suono, e poi sia stato veramente molto improvvisato. Però il tutto fatto in un vero studio di registrazione.
Sì, con Gianni Gitti, Factotum, diciamo, un mago che tenne insieme quella devastante notte. Ci ascoltiamo la canzone che apriva quel memorabile Inascoltable. Questa è Permanent Flebo, Schiantos.
1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9.
Disperazione, faccio un Permanent
Il demenziale voleva essere respingente, esteticamente ributtante, ruvido e inascoltabile per l'appunto. Voleva creare sconcerto e insofferenza, sottolineando l'errore, bestia nera del musicista di professione e terrore del turnista di vaglia. Gli sbagli ci insegnano a vivere, aggiustando le nostre capacità. Ci forniscono l'esperienza necessaria per imparare a scegliere, a decidere e a sopravvivere. Velano i rimossi del subconscio, ci regalano informazioni sulle reticenze del nostro linguaggio nel quotidiano. Gli errori dicono sempre più di quanto vorremmo sapere. È solo sbagliando che impariamo. Non c'è altro modo, nessun'altra maniera. Può apparire quasi perverso, ma è interessante maturare la capacità di sopportare e accettare i propri errori. E come dichiara un altro gruppo demenziale affiliato al genere, fratello nella poetica, Lino e Misto Terital, sbagliandosi impara. Scusa Ted, lo dovevo fare.
Cioè, me l'aspettavo.
Queste poi... erano parole di Freak Anthony dall'introduzione di Inascoltable, il libro, questa bella bella ristampa su Shake Edizioni, uscita 3-4 anni fa, direi.
Sì, a cura di Oderso Rubini e Roberto Serra, una riedizione finalmente in CD di questo disco, di cui si conosceva solo la prima rara edizione in audio cassetta, la prima tiratura, e poi altre due edizioni in vinile, credo la prima per l'Arpo Bazar e l'ultima per Linea Orizzonte.
Sì. Comunque, no. Insomma, avete sentito l'incipit di 1269, da dove?
Certo, e poi comunque io ho ringraziato moltissimo Frick per questa citazione a noi a Lino Misto Terital sul librettino, ma questa cosa proprio dello sbaglio, noi appunto chiamammo una delle nostre prime incisioni su cassetta Sbagliandosi impara, proprio perché dello sbaglio un po' lo sbaglio diventava il fulcro, nel senso che non c'era più la paura di dover suonare senza sbagliare. Se tu sbagliavi, lo sbaglio diventava la gag, anche dal vivo. Nel momento che c'era uno sbaglio, ti prendevi in giro da solo e lo utilizzavi per una nuova gag. Quindi questo è sicuramente un grande insegnamento di Frick e degli Schiantos, e quindi lo sbaglio anche volontariamente delle volte, quindi lo sbaglio voluto,
inseguito,
anche se sai già suonare,
cercato.
Perché poi non era così vero che gli Schiantos non sapessero assolutamente suonare, anche perché Fabio Dandy Bestia Testoni è un eccellente chitarrista, secondo me uno dei migliori chitarristi italiani esistenti, sia come tecnica sia come preparazione, e quindi insomma una parte di verità c'era, che non sapevano suonare, perché in mezzo al primo disco c'era gente che veramente non sapeva, però effettivamente loro erano anche dei musicisti e dei conoscitori anche di tutto il rock precedente. A caso poi Frick era un grande appassionato dei Beatles e fece la tesi di laurea al DAMS con Gianni Celati proprio sui Beatles, che venne anche pubblicata successivamente in un libro, insomma, quindi c'era una grossa conoscenza alle spalle, insomma, anche loro avevano i loro idoli, forse Dandy più gli Stones e Frick più i Beatles, però insomma c'erano le due anime.
No, a proposito di questa cosa che dici dell'errore ricercato, e però poi all'interno degli Schiantos c'era anche uno come Dandy Bestia, lo racconta proprio nel libretto allegato in Inascoltable. Lui veniva da esperienze proprio di musicista professionista, cioè che lo faceva per lavoro, suonando anche in robe improponibili come Orietta Berti.
Sì, lui ha fatto il turnista proprio di sala, anche cose di liscio, quindi si è fatto una gavetta di anni e anni.
E poi si trovò in mezzo a questa situazione, diciamo, un po' punk, anche se forse non si usava tantissimo all'epoca,
sì,
la parola punk.
Era far diventare il punk all'italiana, che era una presa in giro dello stesso punk. Se senti i testi, chiaramente, dei Clash, dei Sex Pistols, delle cose che c'erano all'epoca, erano veramente duri socialmente, andavano giù pesanti, insomma. Se senti i testi degli Schiantos, diciamo il riff è quello, ma i testi invece sono ben altri, sono un'auto presa per il culo dello stesso punk, e quindi anche questa era una versione italiana. Poi non dimentichiamo che Frick aveva in testa anche Petrolini, aveva in testa il surrealismo, il dadaismo, tutte le avanguardie storiche, che avevano fatto delle cose particolarmente importanti a livello di ironia e di comicità, insomma, lo stesso tirare la verdura al pubblico, che fecero loro al pubblico, era una cosa già dei futuristi, ma questo Frick lo sapeva benissimo, insomma.
Vabbè, alla fine di tutto questo ci sono un sacco di motti nelle canzoni degli Schiantos, di frasi fulminanti che potrebbero quasi funzionare da manifesto di poetica. Una di queste era proprio: sono rozzo, sono grezzo.
Allora, in questo momento, appunto, dopo essere stati rozzi e grezzi e volgari, dovremo avere in linea un personaggio
decisivo
nella carriera degli Schiantos, diciamo un po' il Brian Epstein degli Schiantos, Oderso Rubini.
Esagerati.
Ciao Oderso, niente, appunto siamo qui a parlare di
Oderso.
Freak.
Buonasera e benvenuto su Radio Città del Capo, grazie della disponibilità di essere qui questa sera.
No, ma figuriamoci, per Freak questo ed altro.
Ecco, allora stavamo parlando un po' di Inascoltable, che è stato, diciamo, la prima cosa incisa ufficiale degli Schiantos, ma la cosa che mi incuriosiva sapere un po' da te era come eri arrivato agli Schiantos, come Brian Epstein aveva conosciuto i Beatles andando al Cavern, qualcuno aveva detto che avevano inciso ad Amburgo, insomma, tu come sei arrivato a sapere degli Schiantos e di Freak?
Beh, in una maniera, diciamo, un po' meno romantica. No, ci conoscevamo in quegli anni, il movimento era una cosa particolare, insomma ci si conosceva tutti, ci si incontrava con tutti, si elaboravano progetti, idee con tutti, e noi stavamo costituendo, io e altre 8-9 persone stavamo costituendo la cooperativa che poi avrebbe dato vita all'Art of Altar, all'Expanded Music, dopo l'Italian Records eccetera, cooperativa della quale in qualche maniera forse avrebbe dovuto far parte anche lo stesso Freak. Noi stavamo costruendo questa cooperativa, iniziando a svolgere la nostra attività. Io ovviamente avevo voglia di cominciare a vedere, di lavorare in ambito musicale, avevamo il nostro piccolo studio, per cui così, mentre Roberto era andato a registrare il disco da Gianni Gitti, che era uno dei nostri soci di questa cooperativa, per cui finita la registrazione poi ci vedemmo con Roberto, ci portò la registrazione, disse: io ho fatto questa cosa, mi piacerebbe farne delle cassette. Allora i dischi erano, certo, troppo costosi,
il vinile ovviamente era ancora inarrivabile,
per noi era inarrivabile ovviamente, e allora decidemmo di avviare questa nostra attività anche di piccola etichetta, stampando 500 copie di Inascoltable.
Cioè quello fu proprio l'esordio.
Sì, tutto.
Sì,
in qualche maniera sì. Io poi in realtà in studio stavo già lavorando con altri gruppi di Bologna, tipo Gas Nevada, certo, i Luticroma, i Wind Open, prima di tutti gli altri, eccetera. Però la cosa con gli Schiantos avvenne in questa maniera qua. Ovviamente dopo poi è proseguita, quando poi loro, insomma, in qualche maniera arrivarono alla Cramps, io li ho seguiti per la registrazione sia del primo singolo, che era Carabiniere Blues, che del primo LP, che era Monotono.
Il 78?
Sì, 78. Esatto. E poi, insomma, noi a quel punto abbiamo avviato poi la nostra vera etichetta, quella che poi riusciva a produrre anche il vinile.
Finalmente.
E finalmente, e mentre poi ovviamente una delle cose che, uno dei principi che ho adottato in quegli anni era che quando c'era per qualche gruppo dei nostri l'occasione di avere a che fare con una grossa etichetta, con un'etichetta che si poteva permettere molte più risorse di quelle che potevamo mettere in campo noi, io favorivo questa cosa, perché era giusto cercare di dare più visibilità possibile alle cose. Quindi la Cramps, in occasione di un concerto che si svolse a Milano alla Palazzina Liberty, che era quella di Dario Fo ai tempi, fece una proposta di lavoro appunto agli Schiantos, e che poi quindi era chiaro che noi non eravamo ancora etichetta, la Cramps era già un'etichetta molto conosciuta e famosa, perché aveva già fatto dischi con gli Area, con
c'era Finardi, anche
Finardi, esatto, eccetera eccetera, quindi ovvio che non poteva che andare in quella direzione, in quel modo, e quindi loro presero la direzione Cramps e noi poi pian piano riuscimmo a fare partire l'etichetta ufficiale con il vinile, che era poi l'Italian Records.
Certo. E diciamo invece l'esordio live, cioè quando sono cominciati a diventare veramente famosi anche a Bologna e poi in esterno, anche iniziando a suonare, perché insomma chiaramente l'esordio era stata una cosa un po' raffazzonata, semi-improvvisata, ma poi gli Schiantos cominciarono anche veramente a suonare live in giro, insomma, e come andò agli inizi?
Beh, il primissimo, una delle primissime esibizioni avvenne alla Camera, che era questo spazio dedicato al Super 8 che c'era in via Zamboni,
posti che non esistono più naturalmente, chissà cosa sarà.
No, era questo spazio che appunto doveva vedere la, io alla camera mi ricordo che vidi il film di Nanni Moretti. il primissimo Ecce Bombo, ovviamente, sì, sì, il primissimo film di Nanni Moretti. E in questo spazio che era appunto nato per dare visibilità alle produzioni in Super 8, comunque video, i primi video c'erano in quegli anni, facevano anche delle feste. Una di queste feste suonarono gli Schiantos. Di questa cosa esiste per fortuna anche una registrazione video fatta da Andrea Ruggeri, che aveva una telecamera Sony bianco e nero con il nastro da mezzo pollice,
quelle pesantissime,
esatto, e che fece le riprese del concerto che credo fosse il primo o il secondo, insomma, più o meno eravamo lì intorno,
uno dei primissimi, insomma, dei primissimi ufficiali a Bologna degli Schiantos,
che poi è quel frammento video che c'è nella ristampa di Inascoltable.
Sì, esatto, quello lì, proprio quello, esatto.
Bene, dai, insomma, quindi dopodiché, diciamo, il tuo apporto con loro, ho visto che fra le cose di Freak che abbiamo trovato c'è anche delle cose extra Schiantos, c'è quel cofanetto L'incontenibile Freak Anthony, dove lui
sì, poi
nell'81 credo,
nell'81, sì, insomma, c'era tutto questo fermento, questa voglia di fare di, e lui aveva voglia di cimentarsi con queste diverse esperienze musicali, essendo lui comunque il cantante o uno dei protagonisti delle diverse cose, quindi mettemmo insieme questo progetto che era l'incontenibile Freak Anthony.
Esatto.
Lui in quel momento aveva abbandonato gli Schiantos, perché era il periodo in cui gli Schiantos fecero poi Pesissimo, ovviamente.
E dove c'era solo Cavedoni, forse, della vita,
esatto,
della
esatto, esatto, Cavedoni, c'era Leo Tormento Pesto Duro, uh-huh, e Dandy Bestia, credo, in quel periodo. E quindi niente, noi ci mettemmo a lavorare a questo progetto che era L'incontenibile Freak Anthony, che lui che cantava con cinque gruppi diversi.
Sì, infatti, i Nuovi 68, gli Hot Funkers, c'è un gruppo dove addirittura sembra che tu suoni anche il basso, i Recidivi,
sì, sì.
Guest era al basso, Insospettabile Oderso, quindi
sì.
Avevi anche un passato da musicista, senza dirlo a nessuno.
sì. Beh, in quel crogiolo di cose ovviamente andava bene anche suonare il basso. Ricordo tutti che nel primo disco degli Schiantos, nel quale io non ho fatto formalmente nulla, se non poi pubblicarlo e distribuirlo, il basso venne quasi completamente eliminato nei missaggi perché era suonato talmente male che
infatti abbiamo letto dai ricordi che il bassista ha detto: ma se non volete toglietemi pure, ma un basso mettetelo perché serve, una cosa del genere.
Sì, invece non fu messo,
e quindi è senza basso Inascoltevole.
Sì, in pratica è senza basso. Sì, il mixaggio, quello definitivo.
Ma cos'era, un 8 piste, un 4 piste L'Inascoltable?
No,
cioè, come...
quello era un 8 piste, era lo studio di Gianni Gitti, uh-huh. Aveva uno studer di quelli grossi, però solo con 8 piste, per cui sì, vabbè, insomma, lo studio poi era ovviamente non uno degli studi per professionali che dopo di lì a poco tempo sarebbero venuti fuori anche a Bologna, però insomma comunque per quei tempi per noi era un lusso già notevole avere 8 piste,
certo,
a quel livello a disposizione. Però dato che il disco era registrato praticamente in presa diretta, perché insomma, ricordate sempre che Inascoltabile è stato fatto in un giorno e una notte, in pratica niente di più niente di meno, quindi la tecnica era relativa, però insomma è vero che il basso non c'è. Infatti avevo chiesto a Gian Gitti tempo fa di recuperare il nastro originale, perché mi sarebbe piaciuto sentire quanto
rimettere anche quello sbaglio lì, perché era ancora più Inascoltable poi, scusa,
sì, esatto, cioè, sarebbe stato interessante.
Così,
sì,
aspetteremo la prossima edizione ancora più filologica di Inascoltable,
esatto, anche
non lo so, ma lì purtroppo abbiamo a che fare con Gianni Gitti, che è una persona molto simpatica e carina, però anche un po' difficile, per cui sì, devo trovare il naso, devo trovare il naso, ma poi...
Poi non so neanche se ci sono degli scarti di registrazione, perché sono già gli scarti di registrazione, tutto. Nel senso che è già tutto quello, quindi
quello che è stato registrato c'è tutto. C'è tutto. No, infatti, no, è vero, anche in quel senso avevo chiesto a Gianni Dici di recuperare le registrazioni per capire se appunto c'era magari
dell'inedito
che non avevamo pubblicato, però insomma al momento non è dato avere informazioni utili al proposito. Poi un giorno chissà,
chi lo sa, se verrà fuori qualcosa di inedito.
Senti Teddy, io ho una curiosità, visto che abbiamo citato l'incontinibile Freak Anthony, ci ascoltiamo qualcosa?
Sì, allora potremmo sentire la prima, che questi nuovi 68, il governo ha ragione, direi. Visto il periodo politico, mi sembra che sia abbastanza, prevedeva già un po' il futuro.
Sì, ho sempre voluto molto bene questo pezzo, perché appunto aveva questo testo che nel corso di tutti questi anni ci ha accompagnato sui nostri vari tragici governi, per cui...
sempre d'attualità.
Esatto.
Va bene, io ringrazio Derso Rubini che era in collegamento qui con noi. Grazie Derso, davvero, è un piacere.
Grazie Derso,
grazie a voi.
E
un
poi
saluto,
speriamo, come si vocifera, che ci sia qualcosa per un concerto, qualcosa per un tributo live a Bologna, insomma, con dedicato a Freak, insomma, in modo che tutti quelli che l'hanno conosciuto possono dare degno, un degno più che ricordo, insomma, apporto.
Sì, per il momento sono ancora tutte solo voci,
non c'è niente di ufficiale. Va bene.
No, neanche di concreto.
No, immagino anche, visto che mettiamo il governo a ragione, immagino che i problemi siano anche di tipo finanziario, immagino, in questi
ma,
casi.
Beh, purtroppo soprattutto quelli, certo, nel senso che è ovvio che la volontà di fare qualcosa ci sarebbe, la voglia di comunque sostenere una cosa del genere probabilmente riuscirà a vincerla sui problemi economici, però di fatto non è che ancora è stato ufficialmente detto ok, facciamo una cosa e abbiamo queste risorse, perché poi se la vogliamo vedere alla vecchia, una cosa bella si può fare comunque, l'importante è sapere il punto di partenza, sapere
già prima i limiti,
esatto.
dopo va bene tutto.
Esatto.
Ok, grazie Oderso, e un saluto ricordando sempre il grande Freak, ma non in maniera nostalgica.
No, Freak ci ha lasciato tante belle cose, godiamo.
Infatti, ciao Oderso, grazie.
Ciao, grazie. Il governo ha ragione mai niente, sei giovane e incosciente e non meriti niente, sei solo un vagabondo che non cerca un lavoro, che gira per la strada con la testa tutta vuota. Il governo ha ragione a non darti mai niente, e non meno
cerca un lavoro che gira per la strada con la testa tutta vuota.
A Bologna se ne vanno tutti, ha scritto l'altro giorno Gianni. Gianni è un mio amico che lavora in un ufficio e fa il poeta. Lui sta a Milano e ha ragione, vista da lì. Dici che a Bologna ci incontri la gente, se guardi bene a Bologna ci prendi il caffè con Lucio Dalla e abiti dove abita Bruna Monti. E ci hai fatto il liceo con Brizzi a Bologna. A me ogni tanto capitava di fare la spesa con Samuele Bersani. La spesa di frutta e verdura. In piazza Aldrovandi c'era sempre Samuele Bersani a comprare le pere lì con me. Poi Samuele Bersani lo incontro alle camere ardenti. Quante sono le camere ardenti a Bologna? Sono 3 giorni che mangio brodo. Ho la gastroenterite, ho un figlio, ho 2 figli, ci ammaliamo, abbiamo le mele cotte che ho comprato con Samuele Bersani. Poi se ne va anche Freak. E per uno strano, stupido giorno sospeso su queste parole del cazzo nessuno va più dal fruttivendolo. Il giorno è sospeso, i fruttivendoli dovrebbero stare chiusi, il cartello a lutto sul banco. Né io né Samuele Bersani ci andremo, non so lui, ma io mangio brodo. E poi la nausea ancora, e sta cosa, sto morso che non passa. Non passa con le mele, non passa con il brodo. Arrivano le lacrime, qualche lacrima appena. Vado alla camera ardente che fuori il sole ti taglia e abbaglia e insiste, mangio brodo da 3 giorni. Entro e Freak nella foto là in alto ha scritto sulla maglietta «Odio il brodo». Comincio a piangere perché qualcuno ha fatto partire «Sono buono». Forse mi volevi più cattivo, più aggressivo. Freak è buono, i gelati sono buoni, il brodo no, il brodo non è buono, ma in realtà tutti lì dentro sorridiamo, siamo in pace, ci scambiamo gesti di pace, ci scambiamo occhiate di pace. E poi ci sono le canzoni, ascoltiamo le canzoni, dai. Bau Bau Baby con Giorgio Lavagna che entra, passa e va. Oh, ecco Samuele Bersani finalmente. Niente frutta per oggi, Samuele. Oggi la solita vecchia camera ardente per noi. Dopo una manciata di secondi ancora, qualche canzone, saluto la stanza, saluto la pace, in un'occhiata saluto e poi esco. Fuori, nel sole, un tizio sessantenne o giù di lì, un tizio con tutta probabilità fuori di testa, un tizio mi canta nell'orecchio «Ciao, sbarbina». Con quel cazzo di accento inglese mi verrebbe da guardarlo e rispondergli che sono uno schianto, ma ho mangiato brodo, sono 3 giorni che mangio brodo, non ho il giusto tono, e sono triste, e sono buono, e forse mi vorresti più deciso, più aggressivo, e sono uno schianto di solito, sì, ma oggi no, oggi proprio non ci riesco.
Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente.
Mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente.
Yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene.
Mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si trattiene? Conta il calore.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore.
Mi piacciono le sbarbine.
Yeah, yeah, yeah.
Anche se mi fanno soffrire.
Mi piacciono le sbarbine.
Non c'ho mai niente da dire.
Mi piacciono le sbarbine.
Quel che voglio è solo amore.
Tipo
senza storia. le sbarbine son carine.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine c'hanno gli occhi.
Yeah, yeah, yeah.
Le sbarbine con i tacchi.
Mi piacciono le sbarbine.
Che mi mandano nei matti.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine.
Yeah, yeah, yes.
Lo so che non conviene.
No, 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 no.
Mi piacciono le sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine.
Io voglio starci assieme.
Mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante. Le sbarbine in amore.
Yes.
Yes. Yes come i Rocks, perché qui era proprio una citazione dei Rocks che parlavano tutto così, e quindi le sbarbine erano poi i Rocks ripresi in giro a loro volta.
Super classicone, mi piacciono le sbarbine. Quelle che ci siamo ascoltati prima erano parole di Francesca Rimondi, che ringrazio, è stata vabbè, insomma, è stata la camera ardente, si può dire.
Ci sono stato anch'io.
È stato un momento, da quello che si vede su YouTube, decisamente commovente, però anche pieno di.
No, commovente, ma
energia.
Anche se si può dire bello in un momento, sì, in un posto simile, nel senso che c'era chiaramente tutta la gente che l'aveva conosciuto. Intorno al feretro c'erano, sì, insalate, chinotti, di tutto un po'. La musica degli Schianto si è sottofondo, le diapositive di Frick che andavano, e insomma tutta questa gente che non si vedeva da una vita, tutti accomunati da una stessa persona che avevano conosciuto, insomma.
Bello.
Che veramente Frick era la gentilezza e la cretineria intelligente messa insieme, cosa, e poi ti ascoltava assolutamente tutti, insomma, quindi aveva la dote dell'ascolto che non è da tutti, insomma. Ma credo che, a proposito di ascolto, in ascolto c'è forse un altro personaggio che lo ha conosciuto.
Diamo il benvenuto qui su Radio Città del Capo a Roberto Grassilli, che questa sera potremmo chiamare Filanca.
Questa sera e per sempre.
Certo.
Ciao.
Grazie Phil, grazie.
Ciao,
di essere
Phil.
Qui.
E grazie a voi per avermi traslato in qualche modo in clima funebre lì con voi. Sono una salma ancora viva, ma non tarderò a raggiungere in posizione prona,
eretta.
Esatto.
Mentre in sottofondo va
eretto, come
dicevo, scusa, mentre in sottofondo va un altro degli inni di Frick Anthony, Sono ribelle mamma.
Vabbè, Sono ribelle mamma, che è la canzone preferita dal sindaco Merola, sì, come lui ha detto alla orazione funebre, anche con le lacrime agli occhi.
Io devo dire che è un manifesto proprio del rocchettaro italiano, bolognese forse in particolare, perché stirami la maglietta è proprio sono un ribelle, però insomma stirami la maglietta.
Sì, sono un ribelle, ma è tutto in quella virgola. Sono un ribelle, virgola, mamma,
sì,
però.
Esatto, ma ci tiene comunque alla mamma, nonostante gli faccia degli sgarbi grossi, quindi alla fine di tutto.
Perché poi si intuisce che la vera rocker è la mamma, chiaramente.
Anche perché
che tiene botta.
Se non c'erano le mamme, ad esempio, ricordo che anche noi, come potevamo avere le casacche da Sgt. Pepper's se non le mamme non ce le facevano, quindi in qualche modo.
E se non c'era la mamma di Polsino a sfamarvi quando arrivate a fare le prove.
Esatto, esatto.
Qualche volta anche la mia, insomma.
Faccio i collegamenti perché all'ascolto Filanca era l'altra voce insieme a Ted Nylon, che è qui negli studi di Radio Città del Capo, di queste linee misto territorial che abbiamo evocato più volte questa sera,
che qualcuno dicette che eravamo un po' una sorta di pseudo eredi la seconda ondata demenziale.
Lui, guarda, Frick ci ha investiti alcune volte con questa sua generosità.
Certo, anche troppo, veramente,
perché noi non eravamo così, non eravamo stati una svolta come sono stati loro, insomma.
Esatto, infatti.
E noi poi a nostra volta qualche volta abbiamo avuto anche un po' paura, perché avendo velleità musichiere un pochino più magari elaborate, di farci mettere dentro il demenziale basta, in qualche volta ci siamo anche difesi.
No, anche perché nel demenziale basta c'erano finiti anche gruppi che non c'erano proprio sempre molto simpatici, quindi
diciamo che non ci sentivamo vicini a merda assessore, insomma.
Esatto.
Testi, però qualcuno l'abbiamo fatto, soprattutto sì. I primi tempi erano molto, alcuni erano proprio degli omaggi a se ti ricordi, Ted, abbiamo provato anche a peggiorare Sono Rosso, Sono
Grezzo. Sì, infatti, infatti l'abbiamo scelta, prima l'abbiamo messa su Sono Rosso, Sono Grezzo e Volgare, noi abbiamo fatto Sono Rosso, sono Rotto, Sono Grezzo e Normatte. Quindi lo sbaglio apposta.
Era ancora peggio della loro, quindi
sì, era peggiorare una cosa già fatta in un certo modo. Quindi
nata peggio.
Andavamo oltre e facevamo i peggiorativi. Insomma.
Ti ricordi, Phil, quando è stata la prima volta che hai incontrato Freak Anthony?
Secondo me è stato era nelle vesti di Beppe Starnazzo, sì, in realtà. Cioè incontrarlo nel senso di proprio parlarci, scambiare, perché l'avevo già visto come schianto. E io ero però molto piccolo ancora e ero al liceo, quindi non osavo.
Ma come al liceo lo vedevate come un gruppo punk ribelle, come?
Eh sì, perché noi eravamo, io ero all'artistico, quindi insomma tutto quello che arrivava su quei manifestini fotocopiati lì attorno all'accademia era tutto
trasgressione.
Sì, Gas Nevada, Schianto, se via discorrendo. Io però a una certa ora prendevo il trenino e tornavo San Pietro in Casale, quindi mi perdevo la parte trasgressiva serale, insomma. No, però poi l'ho conosciuto come Beppe Starnazza.
Ma era al concerto che vedemmo insieme, quello dove ci diede l'approvazione al nome Lino Mistoterita.
No, è stato ancora prima, ancora prima, a una serata, esatto, dedicata ai Valvoline.
Giusto, perché
ai fumettisti.
Perché quindi, facendo fumetti con i Valvolini ci avevi insomma.
Sì, beh, io ero amico loro, non ero, esatto, nel gruppo, perché anche loro erano già dei maestri. Uh-huh. Però insomma una serata dove c'era Andrea Pazienza, Beppe Starnazza, cioè Fric Antoni,
mamma
e
mia,
altri personaggi così, insomma. Scozzari, eccetera, eccetera.
Beh, una bella crogiuolo di personaggini, insomma.
Sì, sì.
E quindi quella volta lì riusciste a parlare?
Sì, sono riuscito a salutarlo, a parlargli, non mi ricordo se gli dissi che stavamo mettendo su qualcosa. Uh-huh. E poi per qualche ragione lo abbiamo accompagnato a casa una volta, per cui dopo abbiamo avuto il suo indirizzo e gli abbiamo spedito la cartolina di Buon Pedale.
È vero. Natalizia.
Sì, dove c'era sopra il caribù, che è uno dei nostri animali feticcio, con scritto Buon Pedale, lui fu contentissimo di questa cartolina autoprodotta.
Certo.
E poi da lì in poi non ci siamo più persi di vista.
No, infatti, anche Castelnuovo Rangone, il parco John Lennon, tutta una, sì, serie di altre, sì, situazioni. Poi anche qualche volta insieme agli Schianto sa suonare. Quindi, insomma, qualche...
Sì, il mio, diciamo che il mio apice è stato 3 anni,
esatto,
fa, mi pare.
Sì, 2010?
2010, Piazza Agosto,
Maggiore,
in Piazza Maggiore, dove uno dei momenti veramente demenziali della mia vita, dove ho fatto 2 canzoni di Dino Sarti in dialetto bolognese.
Con gli Schiantos.
Con gli Schiantos.
Quindi, sì, veramente momento apice.
E tra l'altro Frick stava, insomma, era reduce dalle, sì, operazioni,
certo,
eccetera.
Certo.
Aveva un'aria già molto patita, è arrivato arrancando sul palco così. Poi dopo, dal momento in cui è iniziato il concerto, è diventato un leone.
Grande.
E ha tenuto un concerto fantastico,
no, infatti, notevole.
Però è stato, quella è una bella soddisfazione. Purtroppo ci sono pochi documenti, anzi, se faccio un appello, se qualcuno ha immagini di quella serata
e anche registrazioni eventualmente.
Registrazioni, immagini, foto, le mandi pure a Roberto Grassilli. In rete sono un po' ovunque, quindi mi trovate.
Va bene.
Non è difficile trovarti. Grazie Roberto.
Mi sa che dobbiamo salutarci perché incombe il GR, come si,
bene,
come,
sì,
si dice nelle varie radio serie.
Meglio così, meglio per voi e per me.
Grazie di essere stato qui questa sera.
Ciao,
sentiamo.
Ciao, grazie.
E avevamo in collegamento Roberto Filanca Grassilli. Non so perché mi è partita un sesso e carnazzi
sottofondo
come finale, ma dai, un successone. Grazie Ted, noi abbiamo sforato.
Grazie,
completamente,
Enzo.
Mi sa che,
sì,
il GR di Popolare in Network è già partito, restate su Radio Città del Capo, dopo c'è la Radio Malvagia. Questa era una puntata un po' strana, un po' speciale di Polaroid, tutta dedicata al ricordo di Freak Anthony, degli Schiantos e soprattutto della sua musica e delle sue parole. Grazie a Ted, grazie a Derso Rubini, grazie a Francesca Rimondi, grazie a Roberto Grassilli. Polaroid.blogspot.com per tutto il resto. Ciao,
ciao, grazie a tutti. Ciao Freak.
Ciao Freak. E grazie.